NWE poi presenta Handymatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Cosa cambia per chi usa per esempio il Braille? È la stessa cosa? No, perché se fosse in Braille, io avrei avuto la scritta in Braille, avrei dovuto mettere il ditino, però finché non sono arrivato alla fine, io non so che cosa sto leggendo. Quindi è evidente che la lettura, proprio come strumento cognitivo, è diverso. Cioè, se io ho una persona che usa una tecnologia diversa, che è il Braille, evidentemente quando legge, legge in modo diverso, cioè il mio cervello legge in modo diverso, no? E potrebbe accadere anche ovviamente con gli strumenti. Allora, la cosa interessante è che invece io dico, vabbè, metto la sintesi vocale, prendo un testo, lo leggo. Che cosa succede se io prendo un testo e leggo, non capisco quello che ascolto? Vediamo che cosa succede.
Se ho conosciuto la lunghiseriatica d'Ambrige, non il tuo CMO SN ho scritto le parole, tutte delle tetre cose solo e se sbraito sbraito, e importante SNO, che la mia ilutia le tete saino al tuo sozio, il leso noctona, il cervello.
È tutto chiaro? Io ho preso un testo, l'ho processato con una sintesi vocale, cioè io ho preso un testo, ho preso la quello che diciamo chi di noi usa, fa, posso prendere qualsiasi dell'Anastasis o della Ericsson o quelli leggi per me di Serena, cioè posso usare, prendo, faccio un copia e incollo, trum, leggo. Ho capito qualcosa? No. Però che cosa succede se io lo guardo con gli occhi questo testo? Ed è adesso è comparso sulla LIM, è comparso lo stesso testo letto con la sintesi vocale. Adesso voi usate gli occhi e lo state leggendo, cioè non è che fate fatica, a parte il primo impatto. Questo è una cosa che gira su internet, il famoso studio di Cambridge, dell'università, non importa come sono scritte le parole, tutte le lettere possono essere a posto sbagliate, ovviamente c'è una logica all'interno della scrittura di questo testo, però la cosa pazzesca è che io sono in grado di leggerlo con gli occhi. Allora è evidente che se è vero quello che sta succedendo qua, è vero che orecchie e occhi funzionano in modo diverso. Voi siete mai riusciti a sentire la nona di Beethoven in 5 minuti? No, non è proprio possibile. Eppure quando io leggo un testo, se lo leggo ad alta voce ci metto un certo tempo, se lo leggo a mente ci metto meno tempo, e poi esistono anche le tecniche di lettura veloce, no? Allora immaginate tutto questo applicato poi a tutto quello che si... cioè io arrivo a scuola e dico, vabbè, ti do lo strumento compensativo, ti è, no? Allora la cosa interessante del cervello è che però io posso prendere un testo che ha una sintassi assolutamente inventata, però il mio cervello si attiva. E adesso lo ascoltiamo, spero.
Il lungo. Il lungo non aperca, né fluisce, e molto raramente paragatta. Ma quando succhia il bego, avisce, disce, stilenta un poco, e gnagio sarpatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a razzeria malversa e sopolenta. Se cionfi ti sbiduglia la lupigna, se lugri ti potà e ti triventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto che beve, succhia e fonca nei trombazzi fa lecita musia e fa di sputo e quasi quasi in segno di smerdazzi gli apparteschi un niffo, ma lui suto alloppa ti svernecchia e tu la cazzi.
anche lì il cervello ha fatto qualcosa, perché io vi ho visto che qualcuno di voi senza vergogna rideva, no? E uno si domanda, ma che hai capito? Cioè, perché ridi? Cioè, qual è la storia per cui tu stai ridendo, no? Allora è evidente che, ed è qui il valore del progetto Nati per Leggere, cioè quando chi di noi ha avuto un figlio va dal pediatra, tuo figlio c'ha 2 mesi e il pediatra ti dice, gli racconti le storie a bambino. E uno dice, sì, cappuccetto rosso, ma non sa, non sa né che cos'è un cappuccetto, né che è un rosso, né che cos'è un lupo, e cioè niente, non sa. Eppure se tu racconti una storia a uno di 2 mesi e gliela racconti bene, ti guarda e tu diventi Dio in quel momento, perché ride, cioè, capito? Si crea, no? Allora, evidentemente, rispetto a ciò che significa leggere, che poi comunque il prerequisito è il racconto, cioè chi si lavora nella scuola dell'infanzia, insomma, sa che i prerequisiti di lettura non sono soltanto una questione grafica, cioè tenere la penna in mano, no? Ma significa raccontare storie, ascoltare storie, eccetera, eccetera. Allora, questo è il Lonfo, c'è un libro, è scritto da Fosco Maraini, questo è il libro, perché ci sono anche le canzoni che sono state, diciamo, messe su da Stefano Bollani, un altro pazzo, e Fosco Maraini è il padre della Maraini, che giustamente, come dico sempre, o veniva ricoverata al centro di igiene mentale oppure diventava una scrittrice, se è vero che il padre gli raccontava queste storie tutte le notti, no? Ecco. Appunto. Allora, come fa a leggere un dislessico? Perché poi ovviamente adesso c'è il problema che dice, vabbè, ma che significa poi? Perché i dislessici devono... Che significa disturbo di lettura per chi ha appunto un DSA, una dislessia? Significa questo. Significa leggere vuol dire decodificare, dover fare continue traduzioni, ma se la corrispondenza grafemi, fonemi non è stabilizzato, questo è quello che vedono i dislessici. No? E voi notate che sono le classiche lettere che hanno l'inversione, il problema spaziale, no? E qui c'è scritto quanti di voi possono leggere queste righe. Allora immaginatevi il dislessico, la fatica che fa dal punto di vista strumentale ad arrivare in fondo a un testo che voi gli dite leggi, perché è evidente, lui deve fare un grosso sforzo di traduzione strumentale. E quanta energia gli rimane poi per capire quello che sta leggendo? E lì per esempio c'è il valore anche di alcuni ebook reader che avevano la sintesi vocale. L'ultimo ebook reader verrà venduto dall'IBS e c'aveva la sintesi vocale, mo è arrivato Tolino, che è un nuovo prodotto che viene venduto da IBS, che è un grosso, insomma, rivenditore di libri ebook, ed è sparita la sintesi vocale. Questo è giusto per far capire che stiamo crescendo, insomma, stiamo migliorando. Quando però leggo succedono altre cose. Per esempio, questa è una lista: eterotopia, nodulare, pariventricolare, pedagogia, fiduciario, microspettroscopia. La cosa interessante è che a seconda del mio livello di lettura, cioè di quello che ho letto prima, molto probabilmente il termine pedagogia l'ho letto subito. Sull'ultimo mi sono dovuto fermare un attimo, ho detto aspetta, fammi vedere bene che c'è scritto microspettrosco, etero, cioè se io queste parole non le ho mai incontrate, diciamo sono un po' dislessico. Questo è il mio numero di telefono, scrivete. Allora, questo è il mio numero di telefono, come vedete è scritto tutto attaccato, ma forse era più semplice metterlo così, usare i puntini oppure usare gli spazi. Quindi evidentemente quando io propongo qualcosa da leggere, no? Evidentemente anche la parte tipografica, cioè come io il font, i famosi font dislessici, tutto ad alta leggibilità che poi vediamo, però evidentemente c'è anche un modo per presentare il testo scritto. Cioè non è che posso faccio le fotocopie ingrandite, cioè per dire, no? Allora, e qui facciamo un altro gioco. Allora, guardate queste sequenze di parole e dite ad alta voce di che colore è l'inchiostro con cui è stampata ogni parola. Voi siete belli, grandi, vaccinati, alcuni già lo sanno, quindi stanno zitti. Pronti? Via! In chiesa sarebbe meglio, verrebbe proprio rosso, blu, verde, bravi. Io voglio questa partecipazione un po' da tossico dipendente. Verde, blu, rosso, bravissimi. Dobbiamo fare la stessa cosa. Vi ricordo che la consegna è dire ad alta voce, e c'è un motivo per cui lo dico ad alta voce ovviamente, di che colore è l'inchiostro con cui è stampata ogni parola. Pronti? Via!
Blu, verde, rosso, arancio, blu, arancio, verde.
Bravi, vi siete resi conto della difficoltà che c'è stato?
Perfetto.
Quindi vuol dire che quando io imparo, cioè quando io faccio un percorso di apprendimento della lettura, io mi strutturo. Quindi molto dipende da quello che è stato fatto nella scuola dell'infanzia, molto dipende dai genitori, molto dipende da quello che si fa nella scuola elementare e via di seguito. Io ho mia moglie che lavora e fa la coordinatrice didattica in una scuola dell'infanzia e uno dei problemi che ci sono i ritardi di linguaggio. Poi vai a scoprire che i genitori a casa non ci stanno mai. Stanno con la Filippina, non perché per carità di Filippina, però stanno con la Filippina che parla male l'italiano, o con è chiaro che poi come fai tu genitore a dire ma mio figlio parla male? Cioè, ma per forza, ma chi, cioè Disney alla televisione parla, no? E una genitore ha detto parla come cartone animali e noi abbiamo detto non voglio sapere quanto tempo ci sta davanti cartone animali. Allora, e quindi il progetto Nati per Leggere, io l'ho segnalato perché comunque è, come posso dire, la lettura è qualcosa di molto più complesso. La parte delle app è l'ultima cosa. Allora, ovviamente, quindi, insomma, i bambini che arrivano a scuola, avendo ascoltato e usato migliaia di parole, il cui significato è stato capito, classificato e immagazzinato, dal loro giovane cervello sono in vantaggio. I bambini a cui nessuno ha mai letto una favola e che non hanno ascoltato filastrocche, che non hanno mai sognato di combattere con un drago e di sposare un principe, una principessa, sono pesantemente svantaggiati. La rivoluzione, l'informatica. Volutamente io ho messo un computer vecchissimo, perché chi di noi conosce la storia sa che i primi ad utilizzare l'informatica a scuola sono stati proprio i disabili. Io qui c'ho, nella mia delirio, sono andato a recuperare una rivista che si chiama Golem. Chi ha la nostra età? Ce l'ho ancora! Capito? Migliaia di euro c'ho in mano, non è vero. Però questa rivista qua, che è una rivista che nasce, diciamo, da un progetto dell'Olivetti a cui si è unito il CNR, insomma, io sono stato fortunato perché il professore di italiano delle medie era Danko Singer, che si è occupato proprio di questo, cioè quello che poi ha fatto una famosa enciclopedia con Umberto Eco, cioè nella redazione, nel comitato scientifico c'è Umberto Eco, no? E ci si occupava proprio, e stiamo parlando della fine degli anni 80, perché il primo numero è uscito nell'89, ci si occupava di disabili. Io sono andato a vedermi, ho preso questo numero perché c'è l'indice, e c'è proprio una parte, li chiamavano, come appunto all'epoca, aspettate che lo applicazioni per portatori di handicap. All'epoca la frase era quella. E stiamo parlando dell'89. Il primo articolo è Il bambino sordo al computer, 1989. C'era la Volterra che, insomma, che conosce, diciamo, l'Istituto di Psicologia e tutto quello che ha combinato la Volterra con la LIS, diciamo, a presente di che cosa sto parlando. Quindi, i programmatori non vedenti a Bologna, cioè noi stiamo parlando di chi utilizzava il computer all'epoca? I disabili. In particolare poi i non vedenti hanno fatto, insomma, grosse cose. Quindi grazie a queste tecnologie si è aperto un mondo. Io dico sempre che nel caso della disabilità visiva, perché è il campo, diciamo, mio specifico, il Braille è stato il botto dell'Ottocento, l'informatica è stato il botto del Novecento, cioè ha cambiato radicalmente il modo di accedere, la possibilità di accesso alla cultura di chi ha una disabilità visiva, perché non esistevano, prima non esistevano dizionari, enciclopedie, cioè tutto doveva comunque essere trascritto e comunque piccolo, perché chi di voi sa il volume di un testo di italiano del liceo, che so 40 volumi un anno, cioè 40 volumi Braille, un testo di italiano. Quindi leggere automaticamente il quotidiano, consultare dizionari, corrispondere per iscritto. Io ho amici non vedenti, posso scrivere un'email, quindi per me non c'è il problema di conoscere Braille, insomma, scrivere, insomma, fare un sacco di cose. Tutto questo è possibile perché il passaggio fondamentale è legato quando si è passati dal foglio di carta al documento elettronico. Il documento elettronico è il file che noi sappiamo avere tutta una serie di caratteristiche, veloce, lo posso mettere nella, all'epoca c'erano i floppy, anche quello è stato bellissimo. Entrate adesso in una classe e dite: che cos'è questo? Io ho ancora i floppy quelli morbidi, enormi, no? Che cos'è questo? E tu li vedi come sembrano cose. Si può conservare, insomma, il file ti permette di fare un sacco di cose. Io mi ricordo, tutti voi conoscete Flavio Fogarolo, che è una persona che si è occupata, ha scritto, ha curato il famoso libro della Ericsson, Il computer di sostegno, che è insomma un punto di riferimento per tutti quelli che si occupano di computer a scuola. Io l'ho conosciuto all'epoca, nel 91 a Milano, e a lui aveva fatto un programma famosissimo all'epoca che girava sotto DOS, che si chiamava Erika, e stava alla ricerca dei dizionari. I dizionari ovviamente di pubblico dominio, cioè non di quelli di pubblico dominio. Io c'avevo dei dizionari di pubblico dominio, come li ho spediti all'epoca? Per posta. Dentro il floppy, per posta. Questo per dire quante cose sono cambiate. La cosa interessante è che questo documento elettronico ha una caratteristica che viene chiamata multimodale. Cioè il file su cui io devo lavorare, posso lavorare, deve avere questa caratteristica multimodale. Multimodale significa che è la capacità del documento elettronico, cioè del file, di essere consultato secondo modalità diverse pur conservando lo stesso contenuto. Infatti io, se sono cieco, provvedente e dislessico, significa molto probabilmente la possibilità di accedere al contenuto in modo alternativo. Se sono, c'è una grave disabilità motoria, la possibilità di gestire il documento in autonomia. Se sono sordo, ipoacuso e disabilità cognitiva, la possibilità di modificare più agevolmente il contenuto per migliorare la leggibilità e facilitarne la comprensione quando ci occupiamo di disabili. Pertanto il documento multimediale io lo posso trasformare, cioè posso prenderlo con la sintesi vocale, con il display braille, trasformarlo in un file mp3, stampato in braille, a caratteri ingranditi, con dei font particolari. Ci possono fare un sacco di cose, se però la caratteristica è proprio quella, multimodale, cioè io lo posso prendere e trasformare a mio piacimento. Perché se mi arriva un ragazzo, come è successo a me 3 anni fa, che in seconda superiore perde la vista per trauma, come ci arrivo io al 5° anno all'esame di maturità? Cioè io lì devo affrontare in 3 anni un botto di roba, cioè lui deve poter non solo studiare, cioè deve produrre e comprendere tutto quello che succede con il libro, insomma. E quindi ho bisogno, per esempio, io avevo bisogno assoluto di avere dei file che potevo prendere e convertire in mp3. Perché che faccio? Gli insegno il braille in quanto tempo? Cioè, il computer, e quanto tempo ci metto io a insegnare a uno che prima ci vedeva, adesso non ci vede più, a usare il computer con la sintesi vocale, con tutti i comandi che lui deve imparare? Certo, è arrivata la maturità con il computer, ma io ci ho messo 3 anni per fare questo tipo di lavoro. Per cui mi sono inventato, sono andato all'Olympus, ho comprato un registratore digitale che si chiama Olympus DMC 55.5, adesso non lo ricordo, e io convertivo tutti i testi in file mp3 e lui li gestiva come se fosse una libreria musicale, cioè aveva le cartelle, musica, no? Ovviamente, diciamo, questo è possibile con tutti i documenti, anche, e adesso diciamo anche, con i file famosi in PDF, questi famosi file. Ora, i file PDF che tutti conosciamo, perché sono quelli che noi utilizziamo, che leggiamo con dei reader tipo Adobe o Exchange, insomma, con i lettori di file PDF. I file PDF però hanno delle caratteristiche antipatiche, perché dipendono molto da come le salva l'autore. Cioè il problema è proprio chi fa il file PDF. Allora, non tutti i file PDF sono leggibili con la sintesi vocale. Tenete conto che questa cosa che noi stiamo leggendo in parte l'ho ripresa direttamente dal sito dell'Anastasis, che qui c'è Roberto Vitale dell'Anastasis. Perché? Perché loro vendono un prodotto, no? Per chi adesso è Pico, insomma vendono dei prodotti per DSA per lettura. A un certo punto hanno ricevuto un sacco di diciamo di lamentele, perché i file PDF che gli venivano dati dal libro AID, no? Dal servizio di Bologna, e saltavano così, cioè leggevano pezzi di file PDF così, senza un senso. Allora, intanto diciamo che io dovrei avere la possibilità di fare quello, seleziona testo e copia testo, perché quando io ho leggi per me di Serena, per dare un'idea del prodotto di cui stiamo parlando, funziona così il software, cioè io ho la possibilità, io non lo vedo, ma lui in realtà lo copia nel suo programma e poi io do play e lui lo legge, cioè questo. Quindi questo è un pezzo, no, che deve essere importante fare sui testi che funzionano, che sono i file PDF.
NVE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.